Lettura di Ars. Questa volta ci avviciniamo ad un autore giapponese del XIII secolo, del principio del XIII secolo, che è stato il fondatore di un aspetto dello Zen, di una tradizione inerente allo Zen, che è il Soto Zen. L'autore, che è il mistico, che è l'asceta, direi addirittura, forse la parola più giusta, che ci interessa, ha, voglio dire, prodotto dei testi molto importanti, tra cui delle bellissime raccolte di poesie. E poi quel testo che adesso andiamo, che spesso incontriamo, voglio dire, che è una raccolta, che è lo Shobogenzo, L'occhio e il tesoro della vera legge, che riunisce dentro alcuni trattati. Quello che stiamo per considerare è intitolato Osso, e sottotitolo è La reale natura dei fenomeni. La reale natura è Dharma Ta, cioè Ta vuol dire così, e questo è Dharma, la norma, la reale natura. Mentre Samadhi vorrà dire raccoglimento e concentrazione, quindi avremo la Dharma Ta Samadhi, che vuol dire nient'altro che la reale natura dei fenomeni, che porta, che diciamo comporta, direi, il raccoglimento e la concentrazione. Dunque diciamo la realtà e il raccoglimento e la concentrazione. Tutto quello che è oblio e distrazione è irrealtà. E poi vedremo che anche sulle realtà c'è un grosso equivoco, perché anche la realtà è in mente dei, dunque voglio dire è in mente di Dio, dunque non esiste niente, come diceva sorella Catrey, lo pseudo Eckhart, Dio non ha creato mai nulla al di fuori di sé. E arrivando avvicinandoci a questo, cominciamo a leggere che e vedremo due concetti chiave poi alla fine. Nello studiare seguiamo a volte l'insegnamento dei sutra, cioè l'insegnamento dei testi, insomma. Altre volte l'insegnamento di un maestro, ma in fondo tutto si risolve in un risvegliarsi da sé, senza insegnante. Il risvegliarsi da sé, senza un maestro, avviene attraverso la natura dharma, la reale natura del mondo fenomenico. Occhio, ripeto, questa è la chiave di tutto. Il risvegliarsi da sé, dunque, non c'è bisogno di un maestro per partire, ma per guidare sì, e poi adesso vedremo meglio. Il risvegliarsi da sé senza un maestro avviene attraverso la natura dharma, la reale natura del mondo fenomenico. Dunque, parole povere, la realtà è risveglio e la irrealtà è il sonno, che non è risveglio. Sì, perché col sonno e il risveglio suonerebbero un po' male. E poi prosegue questo. Pur possedendo questa conoscenza innata, è tuttavia necessario far visita ai maestri e ricercare la via. Se riteniamo di essere privi di una tale conoscenza innata, dobbiamo studiare ed addentrarci ed addestrarci più intensamente. Ecco la frase. Non c'è una sola persona che non possieda la conoscenza innata. Per forza, non saremmo uomini. E guai che se fossimo una pianta, sarebbe la stessa cosa, avremmo sempre la conoscenza innata. Perché ci sarebbe il dharma della pianta, la realtà della pianta, la dimensione della pianta. Quindi nulla fuori di Dio, letta alla cristiana, nulla al di fuori del dharma, letta alla buddista, e in generale anche nell'induismo vedremo esiste un concetto analogo, ma andiamo avanti. L'insegnamento dei sutra o di un maestro devono essere seguiti fino al conseguimento del risveglio interno, risveglio del Buddha. Dobbiamo sapere che tenendo tra le mani un sutra o incontrando un maestro, penetriamo nel mondo della Dharmata Samadhi. Dunque, seguendo il maestro o un sutra, noi penetriamo nel mondo nel quale siamo già. Qualifichiamo ulteriormente Dharmata Samadhi, che vuol dire, ripeto, la natura della norma che porta in sé il raccoglimento e la concentrazione. Prosegue. Penetrare e conseguire la Dharmata Samadhi è chiamato conoscenza innata. Dunque, noi per il fatto che siamo uomini abbiamo già la conoscenza innata. Quindi non c'è da pensare ad un post mortem o altre cose strane. Dice poi, Incontrando la conoscenza innata, apprendiamo la conoscenza innata. Trasmettiamo correttamente la saggezza non ricevuta da un maestro o saggezza naturale, incontrando la saggezza non ricevuta da un maestro o saggezza naturale. Se non possediamo l'innata conoscenza, pur incontrando sutra e maestri, non saremmo capaci di udire o di illuminare la natura interiore. Quindi, in parole povere, incontrare sutra e maestri serve per attivare una cosa che c'è già. Non c'è da aspettare il post mortem e le solite fesserie che vengono dette, per cui l'anima deve sempre aspettare qualche cosa, questo progresso interiore, questo ecco, non c'è nessun progresso. In realtà è essere consapevoli di quello che c'è. Non dobbiamo aspettare di essere morti. Dopo morti sei morto e non sei vivo. Prima di essere morto sei vivo. Allora ecco, anche questa dharmata, che cosa vuol dire? Questa natura della norma, questa conoscenza innata è proprio inerente alla vita di qualsiasi cosa in qualsiasi livello. Dice poi, bevendo dell'acqua, sappiamo se è calda o fredda. Il principio della grande via, non è così. Tutti i Buddha, i Mahasattva e gli esseri senzienti chiariscono la grande via della natura dharma mediante il potere della conoscenza innata. Dunque, tutto ciò che esiste in sé ha la conoscenza. È tutto conoscenza. Potremmo dire tutto Dio, però qui non c'è una teologia e allora non lo possiamo dire, corretta dal punto di vista della filologia. Comunque dice, seguire i sutra dei maestri e chiarire la grande via della natura dharma è il risveglio della propria natura dharma. Seguire i dharma, seguire i sutra o i maestri e chiarire la grande via della natura dharma è il risveglio della propria natura dharma. Tu hai già una cosa che svegli. E dice, i sutra sono la natura dharma, sono cioè il loro proprio sé. Anche i maestri sono la natura dharma, cioè il loro proprio sé. La natura dharma è i maestri ed essa è il nostro sé. Poiché la natura dharma è il nostro proprio sé, essa non è il sé della gente comune né dei demoni. È il nostro proprio sé assoluto. Dice poi, nella natura dharma non vi sono profani o demoni, non vi è nient'altro che mangiare la farinata quando viene servita, prendere il riso quando viene donato e bere il tè quando è offerto. Vi sono alcuni che proclamano di avere alle spalle 20 o 30 anni di studio, ma che, nel confrontarsi in una discussione sulla natura dharma, ammutoliscono e tutti gli sforzi sono vani. Alcuni hanno passato anni in un monastero e si sono occupati anche di posti di prestigio, eppure rimangono confusi nella voce e nella forma, perché sono lontani dalla natura dharma. La loro comprensione è che la natura dharma compaia solo dopo la distruzione dell'universo. Eccoci qua. Ripeto, è importante. La comprensione dei pensatori, alla fine poi questa è la storia, di coloro che si gratificano pensando, mentre la conoscenza è proprio il superamento del pensiero, è metterlo in pensiero nudo. Ecco la meraviglia è vivere la nostra vita per essere nudi. Questo ha senso. E l'amore è questo, l'amore è la nudità assoluta. Non è il sentimento che ti veste, che ti fa possedere qualche cosa. L'amore ti denuda, devi buttare via tutto se vuoi amare, se vuoi che amore ami in te, tra l'altro. E dice questo. La comprensione di questi pensatori o questi sentimentali dello spirito, la comprensione di costoro è che la natura dharma compaia solo dopo la distruzione dell'intero universo. C'è la convinzione che nel cristianesimo, insomma, questa salvezza ci sia solo dopo morto e dei tre mondi, che essa non viene percepita in questo mondo. Dunque, che anche nei tre mondi questa realtà non è percepita non è percepita in questo mondo. Dunque ci sono gli altri mondi dove pensiamo che ci sia, ma in realtà in questo non la percepiamo, non la percepiscono. Esso va, questo principio della natura dharma, esso va completamente al di là delle idee di diversità o identità, separazione e unità tra questo mondo fenomenico e la natura dharma, poiché non è passato, non è presente, non è futuro, né temporaneo, eterno, forma, percezione, concezioni mentali, volizioni o consapevolezze. Tutto questo che non è questo diventa la natura dharma. Allora ripeti. Poiché non è passato o presente o futuro, né temporaneo, eterno, forma, percezione, concezioni mentali, volizione o consapevolezza, è la natura dharma. E questo è l'eterno presente, la natura dharma. Capire, insomma, che Dio è qui e adesso, detta di nuovo in termini Christianorum. Dice poi, il maestro Zen Baso, del IX secolo, dice, nel corso di miriadi di periodi storici, di Kalpa, gli esseri senzienti non hanno mai abbandonato la condizione di Dharmata Samadhi, e per forza sono fatti così. Essi si trovano sempre in uno stato di Dharmata Samadhi, indossano gli abiti, mangiano riso, salutano gli ospiti, utilizzano i sei organi di senso. Ognuna delle loro azioni è funzione della loro natura Dharma, della natura Dharma. Dharmata, la quidditas, la tatata, la quidditas del Dharma, la natura Dharma, è nient'altro che quello che sei. Ed è la rottura del livello del sonno, la rottura del livello dell'illusione, la rottura del livello del sentimentalismo stupido che permette solo di dormire, che permette solo di procrastinare qualcosa, che ti dà una bella religione, così morirai tranquillo, felice, e poi dopo, insomma, chi lo sa. E chi lo sa. La natura Dharma appare come natura Dharma. Non ha mai lasciato la Dharmata Samadhi, non ha mai lasciato la conoscenza, la concentrazione nella norma. Sia prima che dopo la sua manifestazione, la natura Dharma non ha mai lasciato nulla. La natura Dharma è miriadi di kalpa, i periodi storici sono Dharmata Samadhi, la natura Dharma è miriadi di kalpa. Dunque, tutte le cose nel presente sono la natura Dharma, e la natura Dharma è tutte le cose nel presente. Indossare gli abiti e mangiare il riso, e indossare gli abiti e mangiare il riso, ma è Dharmata Samadhi. E la realizzazione della natura Dharma nel momento dell'indossare, del mangiare, degli abiti, del riso. E la natura, senti che bella. E la realizzazione della natura Dharma nel momento sei autentico, quando fai, sei consapevole che stai facendo. E quando sei talmente a livello di identità che non esiste più l'altro in te. E allora esiste la natura Dharma. Se non indossiamo abiti e non mangiamo riso, se non porgiamo saluti, se non utilizziamo i sei organi di senso, se non lo facciamo, se non facciamo alcunché, questo non è Dharmata Samadhi, né possiamo penetrare la natura Dharma, cioè voglio dire, in parole povere, ripeto, se non indossiamo abiti e non mangiamo riso, se non viviamo, se non porgiamo i saluti o non utilizziamo i sei organi di senso, se non lo facciamo, se non facciamo alcunché, questo non è Dharmata Samadhi, né possiamo penetrare la natura Dharma, dunque questo non è concentrazione nella natura del Dharma, nella natura della norma, e non possiamo penetrare in nulla, semplicemente perché viviamo in modo inautentico. I maestri della dottrina possono anche parlare della natura Dharma, ma non è la natura Dharma degli esseri senzienti di Baso, i quali non hanno mai abbandonato la natura Dharma. Anche se costoro mettono in dubbio questa natura Dharma, non di meno saranno in grado di ottenere un qualche cosa, vale a dire che un simile pensiero è solamente una forma diversa della natura Dharma, anche se tu pensassi al limite al contrario, comunque sarebbe un pensiero della natura Dharma. Pur pongono i saluti, pur agiscono, è questo la natura Dharma. I limitati periodi storici scorrono e la natura Dharma passa. Presente e futuro sono esattamente così. Passa nel senso che rimane perennemente presente nei momenti assoluti. Permane sempre. Quindi il suo passaggio non è la sparizione, è il muoversi. Perché la natura Dharma è moto, non è nulla di fermo. Si dice con una persona che con la quale si fanno spesso dei ragionamenti che la bellezza è la vita, è il flusso, è il muovere delle cose. Se noi fissiamo le cose, facciamo la conoscenza virgolette, abbiamo bloccato tutto, non abbiamo una conoscenza di niente, abbiamo messo in vitro, abbiamo isolato, abbiamo tolto la vita, abbiamo ammazzato, abbiamo mummificato la realtà. E studiare una mummia non è andare a fare quattro chiacchiere e bersi un bicchiere di birra col faraone, insomma, no, è un'altra cosa. Possiamo anche pensare che la capacità continua di corpo e mente sia limitata a ciò che possiamo abbracciare, e che in ciò sia diversa dalla natura Dharma, ma anche questa idea è ancora natura Dharma, senti che bella. Possiamo anche pensare qualsiasi cosa, che la capacità di corpo e mente sia limitata a ciò che possiamo abbracciare, e che in ciò sia diversa dalla natura Dharma, ma invece questa idea è ancora di nuovo la natura Dharma, anche l'opposto è vero, pensiero e non pensiero insieme sono la natura Dharma. Ta, quello che abbiamo detto con quiditas, significa natura, ma la si dovrebbe considerare una cosa permanente come l'acqua che scorre o come l'albero che né cresce né muore. E poi continua. Il Buddha disse: l'acquidità è forma, l'acquidità è natura. Dunque, i fiori che sbocciano e le forme che cadono sono l'acquidità e natura. Gli sciocchi, tuttavia, ritengono che il mondo della natura dharma non vi siano fiori che sbocciano o foglie che cadono. In realtà, di nuovo, stiamo dicendo che è la vita la natura dharma. Pensiero e non pensiero assieme sono la natura dharma. Non è nulla di fisso. E la natura dharma è moto interno. È amore, poi, alla fine. La fiamma dello Spirito Santo non è mica stata fotografata mentre l'altro era lì che faceva un giro. È una perenne vita. E la perenne vita è la natura dharma, dice poi. Cercate di cogliere le domande degli altri ed esaminate voi stessi ripetutamente. Allora sarete in grado di risolvere tutte queste questioni. Le vostre idee precedenti non erano né malvagie né dettate da cattive intenzioni, solo erano inadeguate. Queste idee inadeguate continueranno a restare in qualche luogo, anche se nel momento in cui avrete chiarito tali argomenti, crederete di averle eliminate. I fiori che sbocciano e le foglie che cadono sono di per sé fiori che sbocciano e foglie che cadono. Anche il pensiero che non vi sono fiori che sbocciano e foglie che cadono è natura dharma. Pensiero significa lasciar cadere ogni dubbio. È il pensiero della natura dharma, così come è. La sommatoria di tutti i nostri pensieri sulla natura dharma è il nostro volto originale, ed ecco la frase importante. La sommatoria di tutti i nostri pensieri sulla natura dharma, dharmata, è il nostro volto originale. Ogni cosa è natura dharma. E poi dopo dice ad un certo punto: ogni cosa è natura dharma. Queste parole di Basso sono l'80 e il 90% della verità. Ma egli ha ancora taciuto molto. Ad esempio, non disse: la natura dharma non lascia la natura dharma. E certo, se è quello, come può lasciarla? La natura dharma è l'intera natura dharma. O gli esseri senzienti non possono lasciare gli esseri senzienti. Né gli esseri senzienti sono una piccola parte della natura dharma. E nemmeno disse: gli esseri senzienti sono solo una piccola parte degli esseri senzienti. Nemmeno disse: la natura dharma è metà degli esseri senzienti. Insomma, in parole povere. La natura dharma è presente in tutto, in ogni modo e nel contrario di tutto, perché la natura dharma è il kairos, è la presenza a sé. E gli disse solo che gli esseri senzienti non lasciano il dharmata samadhi. Non disse che la natura dharma non lascia il samadhi degli esseri senzienti, né che la dharmata samadhi lascia qualche posto o penetra nel samadhi dell'essere senziente. Non disse, in parole povere ripeto, che la natura dharma non lascia il samadhi degli esseri senzienti, è impossibile, né che la dharmata samadhi lascia qualche posto, non può, e penetra nel samadhi dell'essere senziente, semplicemente perché c'è già, e la natura innata, la conoscenza innata, segue. E neppure abbiamo udito, la natura dharma diventa Buddha. Gli esseri diventa, occhio che la parola è quella, diventa Buddha, in realtà lo è. Andiamo avanti. Gli esseri senzienti illuminano la natura dharma illumina la natura dharma. Le cose inanimate non lasciano la natura dharma. Chiediamo a Basò: come mai gli esseri senzienti? La risposta è, dunque, ripetiamo la domanda. Dice: gli esseri senzienti illuminano la natura dharma. Gli esseri senzienti illuminano la natura dharma vuol dire che sono consapevoli, attraverso la via, di ciò che in realtà in loro esiste già. E dice poi: chiamando costoro natura dharma, da dove provengono? Domanda: da dove provengono? Non puoi darti una risposta. Chiamiamo gli esseri senzienti? Chiamiamo esseri senzienti? Benissimo, ciò significa neppure una cosa può essere spiegata. Rispondete, presto, presto. Rispondete, presto, presto. E non c'è risposta. Questo fu trasmesso al monaco di Kipoch nell'Eshu agli inizi dell'inverno del 1243.